Vogliamo ringraziarti perché questa mattina abbiamo potuto cantare la nostra fiducia in te. Abbiamo potuto dichiarare, abbiamo potuto ricevere il tuo tocco. Ancora possiamo ricevere la tua parola e abbiamo fede che tu mandi la parola e guarisci, mandi la parola e trasformi, mandi la parola e rinnovi, mandi la parola e riveli. E porti luce, la tua parola è luce. E quando c'è la luce, il diavolo non può stare. E se il diavolo se ne va, la gioia rimane nel nostro cuore, la pace nel nostro cuore regna. E io questa mattina posso dire: la pace di Dio regna nel mio cuore. Continua a parlare, Signore. Il tuo servo, la tua serva, ascoltano. Per mettere in pratica, per non dimenticare e applicare. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Quanti si ricordano che la parola di Dio è spirito e vita? Amen. Se tu bevi qualcosa che contiene alcol, che generalmente noi in greco diciamo spirito, ti porta qualcosa poi nel tuo corpo, se specialmente alzi il gomito un po' di più? Eh? Sì o no? Comincia a girare, ti sente leggero. Qualcuno poi non tiene la strada, barcolla. La parola di Dio è spirito e vita. Quel barcollamento non è nel corpo, è qualcosa che uno si alleggerisce, si disinibisce dai problemi, dalla paura. Quando arriva la parola, ti diventi una persona illuminata, libera, forte. E dichiari con la tua bocca, e abbiamo visto venerdì, per chi era qui presente per il corso Banà, questo corso per le coppie, abbiamo visto che la parola è un seme, e quando tu parli stai seminando, e quello che oggi sei è quello che hai seminato ieri. Domani sarai quello che hai seminato oggi. Oggi hai seminato guarigione? Allora domani sarai, toccherai, mangerai il frutto. Oggi semini buoni semi, domani mangerai buon frutto. Amen? E proprio su questo voglio leggere stamattina proprio. Effetto moltiplicatore è il titolo della meditazione di oggi. E voglio leggere in Giovanni, capitolo 12, il verso 24. E Gesù dice: in verità vi dico, se il granel di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore, produce molto frutto. Quante volte abbiamo detto: io voglio portare molto frutto, molto frutto, molto frutto. Quanti vogliono portare molto frutto? Però non vogliono morire. Non funziona, fratelli. E qua Gesù sta dicendo che se è caduto il seme, il granello di frumento caduto a terra non muore, rimane solo. Cioè non diventerà un albero, resterà seme. E il seme è sempre seme, è solo seme. Hanno trovato dentro le piramidi d'Egitto del frumento di 3.000 anni fa, che ancora è in grado di germinare. Cioè in grado di produrre la spiga. In grado, ancora è vivo questo seme, ma è seme, non è stato né mangiato né seminato. La parola di Dio non viene né mangiata né seminata, rimane seme, ma il seme non sazia. E il seme non produce nuove piante. Perché possa saziare, possa produrre una nuova pianta che produce molto frutto, è necessario che muoia. Cioè, non basta seminarlo. Cioè, se il seme è caduto a terra, ecco, quando cade a terra, in qualche modo si dice che è stato seminato. Quindi è vicino al terreno, là dove può portare frutto. Diciamo che il terreno è importante. Non ci può essere frutto se il seme non cade nel terreno. E il terreno rappresenta il nostro cuore, rappresenta la nostra vita spirituale. Se la parola viene ricevuta nel nostro cuore, non resta nella mente, non sta nella mente per qualche ora e poi la dimentico. Voglio fare semplicemente una domanda. Quanti si ricordano cosa ho predicato 15 giorni fa? La nostra speranza. E domenica scorsa? Allora il diavolo vi ha rubato tutto quello che Dio vi ha dato. Siete stati derubati, vi siete fatti derubare. Se il seme si è dimentica, vuol dire che è venuto il ladro e l'ha rubato. Allora, se tu vuoi portare molto frutto, ci ha mettere un sistema d'allarme, di sorveglianza, ci ha mettere tutto. Devi mettere catenacce, tutto quello che puoi, perché il diavolo non deve poter entrare e rubare. E questa è una condizione essenziale. Quando il seme cade, deve poi però morire. Ma se torroba non arriva manco a morire. È caduto, ma ora deve penetrare nella terra e deve portare il suo frutto morendo. Altrimenti rimane solo. E addirittura poi il nemico se lo porta via. Quindi il seme è importante. Che cada è importante. Ma che muoia è ancora più importante. Amen? Voglio leggere, ma non voglio predicare proprio su questo stamattina, ma voglio leggere un po' qualche cosa della parabola del seminatore. E il Signore dice a proposito di questa parabola, che se non comprendiamo questa parabola non comprenderemo niente della parola di Dio. Cioè, se non abbiamo la rivelazione di questa parabola non capiremo niente della parola di Dio. Possiamo leggere 50.000 volte la parola, ma non capiremo lo spirito. Che la parola di Dio è spirito e vita. Allora, Luca 8, dal verso 4. Ora, mentre si radunava una grande folla e accorreva a lui gente da ogni città, egli disse in parabola: un seminatore uscì a seminare la sua semente. Mentre egli seminava, una parte cadde lungo la via. Fu calpestata e gli uccelli del cielo la mangiarono. Un'altra parte cadde sulla roccia e appena germogliata seccò per mancanza di umidità. Un'altra parte cadde fra le spine e le spine cresciute insieme la soffocarono. Una parte invece cadde in buona terra, germogliò e fruttò. Il 100 per 1. Dette queste cose, esclamò: chi ha orecchie da udire, oda. Abbiamo visto che ci sono 4 tipi di terreno, poi ve la leggete tutta a casa. È buono rileggere ogni tanto la parola di Dio, soprattutto i Vangeli. Io credo che dobbiamo leggere tutti i giorni. Noi possiamo leggere la Bibbia capitolo per capitolo, ma il Vangelo va letto, i Vangeli vanno letti tutti i giorni. E quando finisce ricomincia. Devi fare una lettura, diciamo, della Bibbia, ma il Vangelo è Gesù personalmente che parla. specialmente quando dice in verità vi dico, tassusre, devi spegnere tutte le cose che fanno scruscio e riascoltare quello che il Signore Gesù dice, perché è Lui che parla nei Vangeli. Amen. Poi quando dice in verità vi dico, allora lo devi leggere almeno 5 volte. E devi dire, Signore, rivelami quello che stai dicendo qui, perché io voglio che questa parola mi possa scuotere, questa parola mi possa illuminare, questa parola possa cambiare il mio modo di essere, il mio modo di pensare, il mio modo di parlare. Che se la parola non produce il suo frutto, resteremo quelli che siamo, persone naturali. Incapace di difenderci, incapace di attaccare, incapace di vincere, incapace di dominare, perché il Signore, quando ha creato Adamo ed Eva, vi ricordo che gli ha detto: dominate la terra, gli uccelli, gli animali, dominate, significa non fatevi schiacciare, non dovete schiacciare, ma ordinate, date ordini. Voi siete che decidete, voi siete quelli che create le circostanze con le parole, con l'azione, ma soprattutto credendo che siamo quelli che vivono sulla terra, dominando la terra. Amen. Allora, abbiamo visto che c'è solo un tipo di terreno che può portare del frutto, ed è il terreno dove non ci sono pietre, dove c'è terreno in profondità che se scavi fino a un metro c'è ancora terra, almeno 1 metro di terra c'è. E se non è 1 metro, almeno 50-60 centimetri di terra ci deve essere. Non ci devono essere spine, non ci devono essere pietre e non deve essere duro il terreno. Viottolo, quando uno ci cammina sopra continuamente. E allora si indurisce, chiama. Quando Gesù parla di strada, non sta parlando di strada, autostrada, che sta asfaltata, che c'è anche il tappetino poi di sopra di asfalto, bitume, e sotto c'è il pietrame, il vespaio, il canale di scolo. Non si riferiva alle autostrade di adesso, le strade che c'erano allora erano più che altro viottoli per l'asino, per l'uomo e semmai per qualche carro, potevano essere massimo 3 metri queste strade di larghe. Quindi togliamoci dalla testa le autostrade, perché quelle che noi adesso vediamo, la strada qua, questa che passa davanti a noi, sarebbe stata per allora un'autostrada. Ma allora non era così, chi camminava nelle strade si impolverava i piedi o se addirittura se li infangava sempre. Comunque, qui il Signore ci sta facendo capire una cosa importante, che solo un tipo di terreno porta frutto, ma il seme deve morire. Il pastore Bottiglieri venerdì diceva: devi morire. Cioè, non lo devi dire agli altri, lo devi dire a te stesso. Ma non morire nel senso che ti devi annullare, ma ti devi consacrare, amen, alla volontà di Dio. Non devi morire nel corpo, dice, allora io già mi immagino il funerale, ma ci mancherebbe, il Signore vuole che darti la sua vita, la vita abbondante, ma devi morire al tuo essere vecchio, al tuo essere fatto a immagine di Satana, al tuo vecchio uomo egoista che pensa solo alla soddisfazione personale, al tuo vecchio uomo che pensa solo a stare bene, lui, la sua famiglia e tutti gli altri, non mi importa niente. Io intanto l'importante è che sto bene io. Il credente non è così, il credente dice l'importante è che stanno bene gli altri, poi per me ci pensa il Signore. Si prende cura a Dio, o se no, magari Dio si userà anche degli altri, delle persone. Ma io non sono occupato principalmente per me, ma sono occupato anche per gli altri. E comunque il seme deve morire significa che deve perdere la sua forma. Voi sapete che il seme ha un guscio, dentro c'è un germe, una piantina in miniatura, e diciamo, e poi dell'amido, una sostanza, zucchero, che serve poi per il nutrimento nella prima fase, così come i bambini si nutrono delle sostanze della mamma quando ancora sono nel grembo materno. Nel periodo della gestazione il bambino si nutre. Poi, quando nasce, deve mangiare attraverso la propria stessa bocca, deve quindi, magari all'inizio non sa mangiare, viene aiutato a mangiare cose semplici, poi comincia a mangiare con le sue mani, magari mangia con gli occhi, con tutta la faccia se la sporca, però poi comincia e impara a mangiare anche in modo più pulito, più ordinato. Il seme deve perdere quindi la sua forma, la sua sostanza, deve diventare tutta un'altra cosa, deve diventare una pianta, e la pianta deve poi crescere, e questa pianta che cresce poi porterà i suoi frutti, e ne porterà tanti. Già il frumento stesso non è che fa tanti frutti, fa una spiga, ma quanti chicchi di grano ci sono in quella spiga? L'effetto moltiplicatore, cioè quando arriva a maturità ci sarà una moltiplicazione del seme. E quindi è importante che il seme possa rompersi. Ma come può essere rotto il seme? Con l'acqua, con l'umidità, in una terra che lo accoglie, una terra che è umida, e già l'umidità, l'acqua, fa intenerire il guscio, e quindi si risveglia questo germe che c'è, e questa piantina che mette, e comincia già a nutrirsi dell'amido che c'è nel seme stesso, perché è umido, adesso può prendere la sostanza e comincia a svilupparsi e spunta lo stelo. E quando ormai non c'è più amido del seme, non c'è più niente, allora comincia ad affondare le radici nella terra e comincia a prendere le sostanze dalla terra, e comincia la piantina a prendere sviluppo. Come cresce? Dio lo sa. Lui ha pensato a tutto. Se tu ci pensi e cerchi di capire come questo succede, perdi un po' di tempo, però alla fine non cambia niente, tanto la piantina cresce lo stesso. Se è stata seminata, se è nella terra, cresce lo stesso e porterà poi il suo frutto. Deve diventare tutta un'altra cosa. E che cosa deve diventare? Cosa deve diventare? Deve diventare il cristiano, una copia di Gesù. Deve diventare un altro Gesù, un duplicato del Maestro. Non pensate che è una cosa assurda. Questa è la chiamata che abbiamo, fratelli. Questa è la chiamata, diventare una copia di Gesù. Ma ci vuole questa cosa molto importante della morte, della trasformazione completa, se gli altri devono vedere Gesù. Noi possiamo essere Gesù, e io vi dico, più cresciamo, più qualche cosa gli altri vedono di Gesù in noi. Ma ci sono persone che non fanno vedere niente di Gesù, perché ancora non è iniziata una cosa importante, il processo di morte. Perché il seme non è caduto sulla buona terra, è caduto sulla strada, o forse è caduto sulle spine, o è caduto diciamo, dove non c'è terra, o c'è pochissima terra, la roccia. La roccia ha poca terra, quindi l'umidità asciuga subito, appena esce il sole, quel po' di umidità asciuga e subito le radici si seccano, muore, e muore la piantina, non arriva a diventare poi quella che deve diventare. Allora devi stare attento al cuore. Non ti dico che devi andare a fare una visita cardiologica, ma devi andare, se è il caso, falla, ma non per questo motivo. Devi andare a vedere che cos'è che ami di più. Devi andare a vedere se quando apri gli occhi pensi, la prima cosa che pensi è il Signore Gesù. Se la prima cosa che pensi è il tuo prossimo. Se la prima cosa che pensi è come vivere la giornata con Dio, come onorare Dio, come glorificare il Signore. Se è questo che pensi. Se non è questo che pensi, vuol dire che ci sono forse delle spine. Se già ti alzi agitato, ti alzi già preoccupato, forse ci sono ancora delle spine, forse nel terreno ci sono delle pietre, forse c'è poca terra, forse c'è, diciamo, un cuore indurito dalle cose, diciamo, che hai subito nel passato. Sappi una cosa, abbiamo cantato stamattina che il Signore ci rialza dalle rovine. E se il cuore è duro, lui ce lo cambia e lui ci toglie il cuore di pietra e ci dà un cuore di carne, un cuore indurito dalle cose che sono successe durante la nostra vita, magari tutti i problemi che abbiamo dovuto affrontare, a volte magari senza essere capiti, abbiamo dovuto combattere, abbiamo anche fatto dei pasticci, degli errori nel combattimento, abbiamo offeso qualcuno, abbiamo fatto del danno. Però altri ce l'hanno fatta a noi e quindi con tutte ci siamo chiusi, con il cuore, diciamo, calpestato, indurito, ci siamo chiusi e ci siamo messi in autodifesa. Guai a quei che si avvicina un mazzo per spirito di sopravvivenza. E quindi siamo arrivati a non permettere più al seme che è dentro di noi di fare il suo percorso. Inizialmente il suo percorso, diciamo, di morte per dare vita a una nuova creatura, per dare vita a una nuova pianta. Ma se non muore il vecchio, il nuovo non crescerà. Se il vecchio è ancora quello che comanda, se il vecchio è ancora quello che decide, se il vecchio è ancora quello che fa le sue cose alla vecchia maniera, sempre come ha pensato, e si custodisce il suo stile e non vuole cambiare, modificare il suo stile, il suo pensiero, resterà sempre quel seme che ancora è seme. Buon seme, tutte queste cose qua. Ti ricordi che sei un cristiano, ti ricordi che devi vivere da cristiano, ti ricordi, però poi nel momento in cui devi vivere da cristiano ti viene difficile. Poi ti comporti come dice Paolo, quello che vorrei non lo faccio, quello che non vorrei invece lo faccio. Perché è il vecchio ancora che non è morto. E allora, se il vecchio non muore, rimane solo, io vorrei aggiungere, seme. Solo seme. Non diventerà una piantina. Resta seme, ma il seme magari lo mangiassi e allora ti nutriresti, però Dio produce, ci dà il seme da mangiare e quello da seminare. Lui ci provvede una parte per seminarlo, una parte, ma quella è un'altra cosa. Qui vogliamo parlare dell'effetto moltiplicatore e di quello che deve succedere. Qualsiasi cosa che viene tolta dalla terra, voi sapete che nella terra noi non è che abbiamo soltanto prodotti della campagna, abbiamo anche minerali, si estraggono minerali. Una cosa molto che viene molto sfruttata è il petrolio, ma ci sono anche i minerali, minerali di metalli, minerali di preziosi, sostanze preziose. Ma prima che questi minerali vengano utilizzati per uno scopo buono, ne hanno bisogno tanta di trasformazione. Quando tu togli, trovi un minerale di rame. È una pietra un po' pesante, ma non ha niente a che vedere col rame. Col rame poi si fanno i fili della luce, si fanno tante cose. Però per farlo diventare fili della luce ce ne vuole di lavoro. Quindi c'è tutto un processo di trasformazione. Il semplice grano, per esempio, quando tu prendi il chicco, avete mai mangiato il chicco di grano, mettete a tavola nel piatto del frumento? E ve lo mangiate così e com'è? Poveri denti. Nessuno sogna di mangiare del frumento. Però nella pasta c'è il frumento, nel pane c'è il frumento, nella pizza c'è il frumento, nei dolci c'è il frumento. Ma ha subito delle trasformazioni. Si porta al mulino e al mulino viene schiacciato, viene rotto, frantumato, poi viene separata la crusca dalla farina, ma la farina ancora grossa, soprattutto la semola che è dura, deve passare attraverso dei rulli che la frantumano sempre di più e poi dai setacci. Cioè questi setacci fanno passare quello più fine di sotto, quello che rimane più grosso passa da un altro rullo e poi da altri rulli e man mano alla fine c'è sta farina. Ma la farina da sola non può ancora essere usata. Per essere usata deve essere impastata con acqua, sale, lievito a volte, se per la pasta non c'è bisogno, magari ci puoi mettere l'uovo, ci puoi fare quello che è, puoi fare la pasta all'uovo. Poi bisogna dare la forma, poi bisogna cucinarla, poi alla fine quanto lavoro per poter usufruire di qualcosa. Oh, io vi dico una cosa, fratelli cari, quando noi ascoltiamo la parola di Dio, la parola è qualcosa che viene, è un processo che inizia nella nostra vita spirituale perché possa avvenire quella famosa trasformazione che fa alla fine uscire fuori il Gesù che è in noi. Cioè, che cosa farà questo processo? La parola cosa deve produrre? Man mano la parola deve produrre la scomparsa di noi, per fare riapparire lui, per fare vedere Gesù. Ma Gesù, perché è venuto? Comunque, non voglio saltare i passaggi perché già me ne sono andato alla fine. Io non è così facile che io alla fine, anche perché ancora c'è un po' di tempo, per cui noi diamo per scontato che basta venire in chiesa, ascoltiamo il sermone che il pastore predica e ciò produrrà la nostra crescita. Io ascolto e quindi cresco, ma non è proprio così. Quando tu mangi è sicuro che cresci, ma perché? Perché cresci? Perché già il tuo corpo è fatto in una maniera tale che appena già entra in bocca, già comincia tutto un processo di disintegrazione. Quando arriva nello stomaco, un altro processo di disintegrazione. Quando arriva nell'intestino, ancora di più. Mentre lavora lo stomaco, produce succhi gastrici, poi c'è il fegato che produce la sostanza che scioglie i grassi, e poi c'è. Non voglio fare la lezione di scienze, però quello che voglio dire è che il nostro corpo produce tutte quei cambiamenti, quelle trasformazioni. La parola di Dio deve produrre un cambiamento dentro di noi. Se ci lascia indenni, se non ci cambia, se restiamo come prima, se parliamo come prima, se agiamo come prima, sta parola che cosa produce? Cosa ha prodotto? Se tu resti come natura crea, non so, c'era una volta una pubblicità, come natura crea, cibo conserva. Ecco, se tu resti come sei stato creato, come il tuo carattere è stato formato da piccolo, a scuola, con le esperienze, con quello che hai visto nella tua famiglia, quello che hai imparato nella tua famiglia, quello va tutto demolito. Quello tutto deve essere buttato via, perché lo spirito di questo mondo ha creato un carattere dentro di noi che è un carattere egoista, egocentrico, quindi pensa solo per sé, per soddisfare solo i propri piaceri, per fare quello che vuole. Non è disposto a rinunciare a niente, non è disposto a pagare niente, non è disposto a soffrire, non è disposto a morire, proprio quello, completamente, che muoiono gli altri. No, io. Allora, che significa? Che il seme è caduto a terra, ma ancora è vivo. Se non ti sei dimenticato di voler essere un cristiano, il seme è ancora lì, ancora c'è speranza. Però oggi puoi decidere se questo seme deve andare a terra, in mezzo alla terra, e ci devi permettere all'acqua di inumidirla, sta terra. L'acqua è la parola di Dio che stai ascoltando stamattina. L'acqua è quella che ti sta facendo ricordare che ancora c'è speranza per te. Che tu puoi diventare, anche se c'hai 90 anni, puoi diventare canongine, comunque, quindi ancora meglio. C'è chi ha superato gli 80, ma ancora c'è, si può fare tanto danno. Mosè ha iniziato a 80 anni il suo ministero, perché aveva 40 anni quando è uscito dall'Egitto. Poi è rimasto 40 anni a pascolare le pecore di suo suocero. A 80 anni inizia il suo ministero. Quindi, fratello, tu che hai più di 80, tu ancora puoi iniziare adesso. Chi non ce li ha, non è che deve aspettare 80 anni. Perché Gesù sta tornando. Se tu aspetti di avere 80 anni, però ognuno per l'età che ha deve poter iniziare subito a fare, lavorare chi? Lo Spirito Santo. È lo Spirito Santo che lavora sulla parola, è lo Spirito Santo che permette alla parola di entrare dentro di te e produrre la trasformazione. Cosa farà la parola? Ti farà scomparire per manifestare colui che è morto per te. Gesù ha detto una cosa: io e il Padre mio verremo e faremo dimora. Verso chi ubbidisce i suoi comandamenti? Ubbidire già i suoi comandamenti è segno che la parola sta facendo effetto, è segno che il seme già sta morendo, e forse spero che sia già morto, in molti sia già morto, e invece è la piantina che sta crescendo, anche se ancora non porta frutto, però sta piantina sta crescendo. La piantina appena comincia a crescere non è che porta frutto, non ci si può aspettare il frutto, ma è il punto di partenza la morte del seme. Da lì si parte. Se non muore il seme non si aspettare niente. Se tu semini, l'agricoltore cosa aspetta dopo che ha seminato? Che piova. Se non piove, quel seme resta seme. Ma quando piove, arriva tanta di quell'acqua e il seme subito si inumidisce. E allora comincia subito la piantina. Dopo le prime acque, voi vedete che comincia l'erbetta a uscire fuori. Sì o no? Allora ascolta la parola di Dio. La parola di Dio è quell'acqua che inumidisce il terreno e quindi il seme comincia, che è la tua vita, comincia a prendere un altro aspetto, comincia a diventare quella nuova creatura che il Signore vuole che tu sia. Amen. Gesù ha voluto moltiplicare se stesso, seminandosi, e già su 12 persone, poi ce n'erano anche 70, poi ce n'erano anche 500, ma gli 11 che poi sono diventati 12 perché uno è stato sostituito, eccetera, è stato aggiunto Mattia, si è moltiplicato subito in 12. C'erano 12 Gesù dopo che è sceso la potenza dello Spirito Santo il giorno della Pentecoste. Gesù non c'era più, ma avevano Ne avevano tolto uno, ma ce n'erano 12 che avevano preso il suo posto. 12 persone e tutti i veri discepoli, e quindi non potevano più riparare questa crescita. Ecco perché oggi il cristianesimo è così diffuso e nell'arco di 2000 anni non sono riusciti a distruggere il cristianesimo. Perché? Perché c'è l'effetto moltiplicatore. Ma l'effetto moltiplicatore avviene semplicemente perché muoiono, perché sono disposti a morire. Gesù è stato 3 anni e mezzo, ma non è che i suoi discepoli, i suoi apostoli erano subito disposti a morire. Erano disposti a far morire, ma non a morire. Che dice? Facciamo scendere fuoco dal cielo. Ma quello ancora era un livello in cui il seme era ancora vivo. Ma quando poi cominciano ad accettare la volontà di Dio, allora già significa che il processo di morte al vecchio è già iniziato e ora invece si è innescato il processo di vita del nuovo. Che non voglio parlare solo di morte perché è brutto. Noi dobbiamo far vivere il nuovo. Amen. E il nuovo deve vivere all'immagine di Cristo. Il nuovo non può vivere del vecchio. Non si può mettere, dice la parola di Dio, vino nuovo in odri vecchi. Né si può mettere il vino vecchio in odri nuove. Il vino nuovo va messo negli odri nuovi, nella nuova creatura ci può essere la parola di Dio che cambia, ma la parola di Dio nel vecchio non produce effetto se il vecchio non muore. Amen. Chi te lo può dire se il vecchio è morto? Ebbene, lo sai anche tu quanto sei morto del vecchio e quanto vive del nuovo, lo sai anche tu. Tu lo sai. Cosa deve fare la parola? Deve essere ascoltata con molta attenzione. Quando tu ascolti la parola con molta attenzione, significa che attivi il REC, quel pulsantino rosso che registra, possibilmente prendendo appunti, delle cose più importanti. Non dico che vi dovete scrivere tutto quello che dico. Ma io vi dico una cosa, un modo anche importante come ascoltare e riascoltare. Non basta ascoltare una volta, ma riascoltare. Per questo facciamo le videoregistrazioni, non le facciamo per ottenere visualizzazioni, non per ottenere ascolti, che così poi diciamo ecco quante visualizzazioni ci sono, quante cose, visto, sono importanti. Perché qualcuno mi dice, ma quante visualizzazioni avete con i vostri video? Ma io non lo faccio per avere le visualizzazioni, io lo faccio per edificare i miei fratelli. Perché possono riascoltare la parola e perché la parola possa portare del cambiamento nel loro cuore. E se il pastore predica la domenica e tu l'ascolti, ti sta facendo un'altra cosa. C'è anche Giosuè che sta facendo, è all'impiede, vede come me. Sta facendo la registrazione, si sta impegnando perché quello che il pastore predica possa essere a disposizione di tutti durante la settimana e anche dopo, perché non viene cancellato. Cioè, per dire che noi facciamo un lavoro e questo lavoro deve essere a beneficio, ma non dobbiamo disprezzare questo, la parola, il seme. Quindi attenzione, molta attenzione, io devo ascoltare perché quello che Dio mi sta dicendo poi me lo ridomanda. A chi molto ha avuto, molto sarà ridomandato, dice la parola. O no? Se io non ti ho dato, allora Dio se la prende con me. Ma se io ti ho dato e tu ne hai fatto tesoro e l'hai dimenticato, vabbè, io passavo. Ora aspettiamoci una nuova predicazione e sempre resti che sempre ascolti predicazione e ascolti predicazione e ascolti predicazione. Ma se le predicazioni non portano un cambiamento dentro di te, è meglio non ascoltare. È meglio riascoltare quello che hai sentito. Per dire, vediamo se quello che io o quello che il pastore ha predicato 15 giorni fa, io l'ho dimenticato, lo voglio rivedere. E guardate che se volete potete farlo, tanto i telefonini ce li avete quasi tutti, insomma. Dice, ma io mi consumo molti giga. E che te fai una tariffa che c'hai tanti giga? Che puoi rivedere. Ormai con 10 euro puoi avere anche 20 giga. Se ti fai una tariffa cambiando operatore, puoi avere anche 20 giga. Che puoi, tanto i 10 euro te li pigliano lo stesso, garantito. Cambia operatore e prendi, c'hai telefonate illimitate e 20 giga, voglia. Lasciamo perdere questo, ma non per vedere stupidaggine e fare, ma riascoltare la parola per vedere se questa parola sta producendo cambiamento dentro di te. Se ora quella parola ti sta cambiando in qualche cosa. Quindi la prima cosa, attentamente, molto attentamente, poi deve essere compresa per essere sicuri che dovrà produrre il giusto effetto. La devi capire. E allora, ma come faccio a capire se l'ho capito? E magari se è troppo facile e l'hai capito, ma se qualcosa sembra che l'hai capita, parla con qualcuno e dici: senti, io il pastore ha detto questo, io ho capito questo, ho capito giusto oppure no? Non diamo per scontato che abbiamo capito, perché a volte le persone hanno capito letteralmente l'opposto di quello che ha detto. Sapete quante volte mi è successo? Tante volte che le persone hanno capito completamente l'opposto di quello che ho detto. Ho detto, ma io non ho detto questo. Io non ho detto queste cose. Ma come fai a pensare una cosa del genere? E allora è importante che magari tu ti chiedi. Sapete, l'Apostolo Paolo, dopo tanti anni che lui predicava, a un certo punto è voluto andare a parlare. Lui non ha conosciuto Gesù personalmente. Lo ha conosciuto per rivelazione, perché lo Spirito Santo gli parlava, lui forse aveva spesso delle visioni o delle cose, lui andava nello Spirito. Una volta addirittura è stato fino al terzo cielo, ma nello Spirito il Signore gli ha mostrato quello che è successo nell'ultima cena. Lui ha avuto la visione, è come se era lì, il tredicesimo apostolo che era lì presente, lui ha visto tutto. Tutta la scena, perché lo Spirito Santo gli ha mostrato tutto quello che è accaduto quella sera, là dove in quella stanza dove è stata celebrata l'ultima cena. Non so se ha visto anche che Gesù si è cinto di un asciugatoio e gli ha lavato i piedi, non lo so fino a che punto, ma lui dice che ha avuto questa rivelazione e lo ha visto. Però a un certo punto lui dice: ma non è che tutte queste rivelazioni, forse tutte queste cose che ho è qualcosa di mio. Voglio andare a parlare con quelli che hanno conosciuto personalmente Gesù. Faccio un viaggio, vado a Gerusalemme, non come ci andiamo adesso noi per turismo. Lui è andato lì per vedere se doveva forse cambiare de delle cose. E quando gli ha detto tutto quello che aveva capito, quello che stava facendo, tutti sono stati felici e ha detto: bravo fratello, vai avanti così. E lui ha detto: allora ok, allora ok, allora ci siamo. Ci deve essere chi è che ti controlla, ci deve essere chi è che verifica se hai capito, se vuoi veramente crescere, se vuoi veramente essere sicuro che sta crescendo la nuova piantina. Non pensare che hai capito perché sei una persona intelligente, perché sai leggere e sai capire quello che leggi. No, la parola di Dio è un'altra cosa. La parola di Dio non è un libro di lettura, non è un romanzo. È la parola di Dio, è Dio che parla. E lì è lo Spirito Santo che rivela e che spiega. Io vorrei che tutti quanti poteste direttamente capire, perché ognuno di noi abbiamo lo Spirito Santo, però a volte, sapete, c'è della parte che non è arresa dentro di noi, che è ancora viva del vecchio, che ci fa capire le cose al contrario. Così non soffriamo, perché hai paura di soffrire? Allora questa cosa mi farà soffrire. Io perché devo ascoltare? Io non voglio andare oltre, che poi è pericoloso per il mio uomo vecchio. Ma tu hai timore ancora e vuoi conservare il vecchio? Allora la parola quindi poi deve essere anche ricevuta nel cuore, custodita come una fonte di luce che deve produrre luce, deve poter mettere, se una stanza è stata tenuta chiusa e al buio per tanto tempo, e tu apri la porta dopo tanto tempo e accendi l'interruttore, cosa pensi di trovare? Ragnatele, polvere. Perché hai acceso la luce. E dove ci sono tante, diciamo, non è mai entrata la luce di Cristo, la luce della parola, c'è solo polvere. Ma se non accende la luce, la polvere resta polvere. Se non la luce è la rivelazione della parola, fratelli. Quando la parola, ma la rivelazione non avviene perché il pastore predica, perché è soltanto perché è unto, ma perché tu la vuoi ascoltare. Ma perché tu la vuoi ritenere, perché tu vuoi che ti illumini, perché tu vuoi che ti cambi. Se la parola non tu desideri un cambiamento attraverso la parola, vediamo, devi dire oggi vediamo cosa devo cambiare della mia vita. Oggi vediamo come posso, come il Signore può cambiare in meglio la mia vita, perché io la viva pienamente, la viva nell'abbondanza che Cristo mi vuole dare. Amen. Io vi dico una cosa, tutte quelle che sono le promesse non si potranno mai realizzare se non siamo disposti a cambiare. Perdonatemi se sempre ripeto lo stesso concetto, però è, purtroppo è questo. Lui vuole nella trasformazione, abbiamo fatto l'esempio del grano che deve diventare pane, insomma prima passare lo mulino, poi passare lo panificio. Allora dal mulino ci sono tutti i rulli, tutte le cose, vuole che salti qualche passaggio, così come il meccanico quando deve rimontare un motore, basta che si scotta o cavite o qualche ingranaggino che subito dopo un po' si rompe tutto. Lui vuole che qualche ingranaggio non viene rimontato, che qualche cosa importante tu non la applichi, che applichi solo alcune cose e non tutto. Ma io vi ricordo che l'agnello andava mangiato tutto. Significa i cose che ti piacciono, il cosciotto, quello lo vogliamo mangiare tutti. Però c'era anche la coda, c'era anche la testa, l'interiore, tante cose. Cioè alcune cose si dovevano bruciare, si dovevano offrire in sacrificio. Ma dico, ci sono cose che non vorremmo mangiare. Ecco, però il Signore ha detto che andava mangiato tutto. Allora noi dobbiamo capire che il nemico vuole intervenire per che ci sia qualche passaggio importante che salti. Qualche cosa importante che salti. Secondo Corinzi 2:11 dice: affinché non siamo sopraffatti da Satana, perché non ignoriamo le sue macchinazioni. Devi sapere che il diavolo vuole che tu non ascolti, e che se ascolti non ascolti con attenzione. E se ascolti con attenzione, che poi lui ti farà succedere qualche cosa in modo che dopo tu ti concentri su quel qualcosa che è successo dopo, chi lo che ti ha lasciato appena niesce dalla chiesa. E allora comincia a dire parolacce a quella persona e ti sei dimenticato tutto quello che il pastore ha detto. Te ne vai a casa arrabbiato perché chi ti tagliava la strada picca ci voleva che ti ammazzava. E allora comincia a parlare a quello, a maledirlo, a farlo. Cioè, e quindi, ah parola, ogni affanio. Arrivederci, ciao parola. Giovanni capitolo 8 verso 28 dice: quindi Gesù disse loro: quando avrete innalzato il figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono e che non faccio nulla da me stesso, ma dico queste cose come il Padre mi ha insegnato. Cosa gli ha insegnato il Padre? Gli ha insegnato a non fare le cose da sé. E io penso che Gesù, se l'avesse fatta da sé, avrebbe fatto tante cose giuste. Non avrebbe sbagliato. Però per scelta, Gesù ha annullato se stesso e ha fatto tutto quello che il Padre gli ha comandato. Lui è morto a se stesso. È morto già quando ha deciso di scendere sulla terra. È morto quando ha deciso di essere un uomo. Lui già sapeva che sulla terra non doveva fare niente di sua iniziativa, ma in tutto doveva dipendere e rendere conto al Padre per ogni parola, per ogni azione, per ogni cosa. Tutte le sue azioni dovevano essere rendicontate a Dio Padre. Ecco perché stava molto nella presenza del Padre, perché doveva rendicontare e chiedere direzioni, rendicontare e chiedere direzioni. Ho fatto questo, questo e quest'altro, e il Padre gli diceva: bravo, hai fatto quello che volevo, hai fatto quello che io ti ho comandato, bravo, bravo. Chissà quante volte gliel'ha detto, però qualche volta gliel'ha detto in pubblico, che tutti l'hanno sentito, sul monte, tutti, insomma, quelli che erano lì presenti. Pietro, Giacomo e Giovanni, e Mosè ed Elia, che erano anche lì, hanno sentito quello che il Padre ha detto. Perché Gesù non è venuto a fare quello che voleva, ma Gesù è venuto per fare quello che il Padre voleva. Non la mia volontà sia fatta, ma la tua. Cioè, perché lui era morto a se stesso. Ora, quando Gesù dice: se il granel di frumento caduto a terra non muore, rimane solo e non potrà portare molto frutto, non stava dicendo solo di se stesso, lo stava dicendo di se stesso perché è quello che lui stava facendo, ma lo stava dicendo anche a ognuno di noi: se tu resti vivo non resterai solo, anche se sei caduto a terra, il seme è caduto a terra, però se tu non l'accogli e non lo tieni e non fai, non diventa parte di te, resterà sempre seme, resterà solo. Non produrrà nessun cambiamento. Amen. Quando parlava sempre del padre, del padre, del padre, del padre, perché parlava del padre? Perché viveva per il padre. Perché lui stava soffrendo anche la lontananza dal padre. Era abituato dall'eternità a stare col padre. Ora era in terra straniera. Era sulla terra dominata da Satana, ma ricercava prima o poi io da spodestare. Anzi, lo sapeva già che era arrivato. Il diavolo sapeva che aveva le ore contate. E quando qualcuno gli ha chiesto: mostraci il Padre, Giovanni 14,9, Gesù gli disse: da tanto tempo io sono con voi e tu non mi hai ancora conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come mai dici: mostraci il Padre? Ma non lo vedi che io non sono io? Tu in me stai vedendo il Padre. Perché tutto quello che io dico e tutto quello che faccio è quello che il Padre fa. Tu stai vedendo me, Gesù, ma io ti sto mostrando il Padre. Sapete che significa questo, fratelli? Che la gente in noi devono vedere Gesù e non te. Fin quando vedono te, vuol dire che tu non porterai frutto. Quando ti fanno i complimenti e ti pigli, sappi una cosa: stanno vedendo ancora un uomo. Ma quando le persone vedono te e piangono e dicono: io voglio cambiare, voglio diventare come questa persona, invece di fare dei complimenti vogliono cambiare, allora sì, capi, già sta strada giusta, quella della vita. Allora sì che c'è speranza per questo mondo, perché stanno crescendo veri discepoli, perché stanno crescendo copie di Gesù, perché si stanno fortificando delle persone in Cristo, perché Cristo si sta moltiplicando in questa generazione, in questi luoghi, attraverso i discepoli, i miei fratelli, attraverso noi. O no? È questo quello che vuole il Signore, fratelli cari. Vuole che tu scompaia e fai vedere Lui. La vita che io vivo nella carne non la vivo più per me stesso, dice l'Apostolo Paolo,
Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Non sono più io che vivo. È qui la soluzione. Non possiamo vedere i cambiamenti, i miracoli, i segni e prodigi se siamo troppo vivi, fratelli. Se ancora c'è del nostro che vive, deve vivere il suo. Deve vivere lui. Deve produrre lui la sostanza, perché viva il nuovo in Cristo Gesù, che è copia di Gesù, per raggiungere la sua perfetta statura, la statura di Cristo. Amen. Ora, se un uomo, voglio dire, se un uomo muore al vecchio, voi pensate che l'uomo nuovo che è Cristo, quando lo offendevano, lo umiliavano, Gesù arrossiva. Quando gli sputavano, Gesù s'adirò. Quando lo schiaffeggiavano, Gesù si adirava. Certo non è che ci restava bene, lo schiaffo non piace a nessuno. Ma perché mi percuoti? Gesù diceva. Perché mi percuoti? Perché mi percuoti? Ma Gesù non cambiava il suo stile perché qualcuno lo umiliava e lo offendeva. Ora vi voglio fare ridere. Avete mai visto un morto arrossire? Se tu offendi un morto, non cangia la faccia. Dice tutto quello che vuoi. Non si scompone. Resta tutti i parolazzi che vuoi, c'è vuoi dire. Non si muove manco un dito. Perché se si muove si scappasse. Però non si muove. Perché è morto. Se siamo morti, quando le persone ci offendono, non devi diventare rosso. Già questo è un indice che sei vivo. E un indice ancora che tu non potrai in quella condizione portare frutto. Quando ti offendono, a dire, Padre, perdonalo, perché non sa quello che dice. Io voglio continuare ad amare questa persona. Il Signore mi ha dato grazia di mettere in pratica questa cosa. Non sempre ci riesco, vi dico la verità. Che non voglio che voi vi immaginate una persona, un Superman, non lo sono. Nemmeno un super spirituale, non voglio esserlo. Però una volta una persona, lo racconto sempre, mi ha detto, sai che io ti posso dividere la Chiesa. Mi ha detto, Signore, aiutami ad continuare ad amare questa persona. Non so quanto tempo è vissuto, forse manco un anno. È morto, giovane, ma io ho continuato ad amarlo e mi ha chiesto dei favori e io glielo ho fatti. Dopo quello che mi ha detto, dopo quello che mi ha promesso, una volta mi ha fatto venire fino a casa sua per dirmi che lui mi avrebbe messo la Chiesa contro. La Chiesa non cresce perché sono tutti d'accordo con te, mi ha detto, perché io non riesco. Però mentre mi minacciava mi diceva che mi metteva la Chiesa contro, perché avevo bisogno di prendere i suoi consigli. Ma lui non manco sapeva discernere la notte dal giorno e il bianco dal nero. Ho detto, Signore, dammi la grazia, la forza di poter amare questa persona. Continuerò ad amarlo ed essere io me stesso. Ma il Signore è stato fedele. Io vi dico una cosa, fratelli. Noi abbiamo bisogno di non dimenticare quello che dobbiamo diventare, quello che dobbiamo essere. Siamo chiamati ad attirare persone, ma siamo chiamati anche a formare altri come noi, a formare, ad essere modello per gli altri. Gli altri, vedendo noi, devono dire, io voglio diventare come questo fratello, che questo mi piace. Questa persona dice solo cose belle, dice cose solo edificanti. Questa persona apre la bocca solo per edificare, non dice cose per fare del male. Io voglio essere come quella persona che edifica sempre. Quando sarà paura e quando parla, io sono molto attento, perché chi sta dicendo stanno uscendo dalla sua bocca o dalla sua penna o dal suo dito parole soavi, parole che incoraggiano, parole che ti fanno innamorare ancora di più di Dio e della sua parola. E allora lo voglio ascoltare, voglio essere come questa persona. Perché tu sei già un esempio, sei un modello. Non solo quindi vivere sempre più addentro la grazia di Dio, l'amore di Dio, ma anche la potenza. Amen. Io ho concluso, però voglio rileggere quello che ho letto a conclusione domenica scorsa. Poi preghiamo. Solo 10 punti abbiamo letto la volta scorsa. Il credente che ancora non è morto è il credente che è morto, che sta crescendo. Il credente si aspetta informazioni, quello che ancora non è morto. Il discepolo, quello che è vivo, riceve rivelazione. Il credente che vive vivo nella nuova natura e il seme è morto. Il credente normalmente aspetta pani e pesci, aspetta che gli altri lo nutrano. Il discepolo va a pescare. Il credente lotta per crescere, il discepolo per riprodursi, per essere un esempio per gli altri. Il credente piace la lode, il discepolo invece è un sacrificio vivente. Il credente spera che gli assegnino dei compiti, così io c'ho un ruolo. Il discepolo invece è sollecito nell'assumere la responsabilità in quello che già sta facendo. Io vi dico una cosa: se una persona non è responsabile, non potrà mai, una persona che è irresponsabile, non potrà mai ricevere un incarico da parte né del pastore né da me. Forse dal pastore, forse sì, ma da Dio no. Quindi non ci sarà l'unzione, farai le cose senza unzione. Il credente mormora e reclama. Il discepolo obbedisce e rinnega se stesso. Il credente si siede per adorare. Il discepolo cammina adorando. Il credente sogna la chiesa ideale. Il discepolo si arrende per lavorare per la chiesa reale, con tutti i difetti che c'ha. La meta del credente è guadagnare il cielo. La meta del discepolo è guadagnare anime. Perché il cielo gli ha preso, sape che è assicurato. Ha già la certezza che è già in cielo, però vuole che anche gli altri ci vanno. Che una persona che veramente nasce di nuovo non vuole andare in cielo da solo, ci vuole buttare più persone possibile. Amen. Non dico che deve essere un evangelista, però quantomeno non ci agire solo. Amen. Cosa vuoi essere? Una persona che si aspetta, una persona che si è data da fare? Ci voglio ammazzare.